Ciao a tutti, dunque, concludiamo la vicenda, racconto la vicenda di Giorgio, come è arrivato a Biella, dove, anzi come è arrivato a Molino di Fiemme, dove siamo partiti. Come ha raccontato Antar, Giorgio a scuola conosce Pino Albertelli, che è stato un intellettuale antifascista di una rilevanza grande a Roma, perché è stato, diciamo, gli si può riconoscere il ruolo di educatore di antifascisti, perché da insegnante di storia e filosofia ha cercato di infrangere quello che era diciamo uno dei punti fermi del fascismo, cioè educare gli italiani a diventare uomini fascisti. Ci sono molte storie di professori di liceo e miei professori universitari che dalle loro cattedre hanno instillato dubbi nei loro studenti rispetto al regime, rispetto a un pensiero univoco come era quello del fascismo. Dopo l'8 settembre, dopo quello visto che abbiamo parlato di date, che è una data che per molti ha significato il crollo della nazione, dell'Italia come era stata intesa fino a quel momento, per altri ha significato un nuovo inizio, lo spaldamento delle strutture non solo fasciste, anche delle strutture liberali, la messa in discussione delle strutture liberali e della monarchia stessa. Dopo l'8 settembre Giorgio, dopo un breve periodo passato non a Roma, perché il quartiere dove vivevano lui ed Isabella era stato bombardato, come in molti quartieri della fascia sud-est di Roma, ritorna nella città già occupata ed entra a far parte del Partito d'Azione, partito di cui era uno degli elementi di spicco il suo mentore Albertelli, ed entra in una squadra armata che opera in un quartiere borghese di Roma e quindi si occupa di attività che sono tipiche della resistenza romana, cioè attività prevalentemente cospirative, quindi propaganda, di piccoli sabotaggi, piccoli ma molto rischiosi sabotaggi, perché l'occupazione di Roma è stata un'occupazione molto violenta, molto diciamo fortemente ideologizzata, ha prevalso molto la Gestapo sull'esercito, ed è stata un'occupazione molto violenta, molto più violenta di quella di altre grosse città italiane, anche europee. Giorgio è a Roma fino alla fine di febbraio, gli inizi di marzo del 1944. Nel momento in cui l'avanzata delle truppe alleate era più decisa dopo gli sbarchi di Anzio nel turno della fine gennaio, ma il comando del Partito d'Azione lo manda via da Roma insieme a un altro gruppo di studenti, li mandano nella provincia di Viterbo per preservarli da possibili arresti, perché Pino Albertelli era stato arrestato e gli avevano trovato in tasca una lista di giovani da infiltrare nella polizia dell'Africa italiana, che era l'unico corpo di polizia superstite dopo lo sfascio dell'8 settembre, e viene mandato a Viterbo, dove ha una prima esperienza di guerra partigiana in collina, quindi diciamo la guerra partigiana nell'immaginario della letteratura del secondo dopoguerra. Insieme a gruppi di militari sbandati che nel Lazio, come in molte zone di provincia dell'Italia centrale, erano sparpagliati e creavano piccoli nuclei partigiani. Resta lì fino a ridosso della liberazione di Roma, che avviene il 4 giugno del 1944, e tornato a Roma, nella Roma liberata, decide attraverso il Partito d'Azione di arruolarsi presso l'intelligence i servizi di intelligence militari britannici. La collaborazione che c'è stata fra antifascismo prima e partiti della resistenza e servizi segreti americani, statunitensi e britannici è stata abbastanza vivida, abbastanza forte, è stato un elemento molto importante della storia della resistenza italiana, diciamo, riguardare questo aspetto cala la storia della resistenza nel contesto bellico europeo e quindi gli dà quel realismo che si è un po' andato perdendo nell'ideologizzazione della resistenza. Il Partito d'Azione era un partito che aveva dal 41 dei contatti abbastanza frequenti con l'intelligence britannica, come paradossalmente il Partito Comunista li aveva con l'intelligence americana. E Giorgio, il 19 giugno del 44, quindi 15 giorni dopo la liberazione di Roma, si presenta al comando dello Special Operation Executive, cioè quello che dopo è diventato l'MI6, cioè il servizio militare britannico, per essere arruolato. E l'ufficiale interrogante, nella sua relazione, scrive che il ragazzo ha, diciamo, tanta buona volontà, ma nessuna preparazione militare. E dato il suo aspetto è molto pericoloso utilizzarlo per una missione. Sta di fatto che si presenta poca gente, si presentano pochi partigiani romani, se ne presentano una ventina al comando inglese e vengono cooptati, arruolati nelle missioni. Che cosa sono le missioni? Sono dei piccoli gruppi paramilitari che venivano inviati oltre la linea gotica, quindi oltre, proprio a nord di qua. Per stabilire collegamenti con le bande partigiane, per addestrarli e per partecipare alle attività di sabotaggio. Quindi alla fine del giugno del 1944 Giorgio è insieme a un gruppetto di partigiani del Partito d'Azione. Vengono inviati in Puglia per un addestramento piuttosto sommario, un piccolo corso di paracadutismo, è un corso di, appunto, di sabotaggio e utilizzo del radiotelegrafo, e in agosto vengono inviati al nord dove inizialmente dovevano andare in provincia di Bergamo. La loro missione viene poi spostata nella zona di Biella per accompagnare un personaggio abbastanza controverso della storia della Resistenza italiana, che è Edgardo Sogno, che è stato un valoroso e anche pluridecorato partigiano italiano, così come è stato uno dei, diciamo, golpisti della storia dell'Italia repubblicana. Nel 1974 Sogno è stato accusato di aver ordito un tentativo di golpe che poi non ha avuto fortunatamente luogo, insieme ad altri partigiani peraltro. Quindi il 19 agosto del 1944 Giorgio viene paracadutato insieme alla sua missione, che si chiamava missione Bamon in codice, insieme ad Edgardo Sogno nei pressi di Biella. Lì stabiliscono contatti prevalentemente con una brigata di Giustizia e Libertà, cioè una brigata del Partito d'Azione, cioè il partito di provenienza di Giorgio, e coabitano insieme alle brigate Garibaldi della zona, cioè le formazioni partigiane del PC, non molto pacificamente peraltro, cioè ci sono diciamo degli scontri fra le due, degli scontri verbali ma anche armati, per fortuna senza conseguenze, fra giellisti e garibaldini, cioè fra membri del Partito d'Azione e membri del Partito Comunista, per un problema molto concreto, le armi. I membri della missione avevano più armi degli altri perché gli venivano date dagli inglesi. Le brigate del Partito Comunista non avevano un grosso armamento, quindi è stata una coabitazione piuttosto burrascosa e che è stata anche molto discussa poi anche in un modo abbastanza fazioso successivamente. Giorgio resta lì fino al gennaio del 45, occupandosi di cosa? Occupandosi di addestrare le brigate di Giustizia e Libertà con cui vivevano, facendo la vita partigiana descritta nei romanzi di Calvino e di Fenoglio, quindi quella vita un po' noiosa presidi e appostamenti che spesso non portavano a granché, e con diciamo, un momento di inasprimento del conflitto, degli scontri con la Wehrmacht, soprattutto con attacchi ferroviari, perché il compito principale dei partigiani, stiamo parlando dell'autunno del 1944, era quello di impedire i movimenti dei tedeschi e fare in modo che decidessero di spostarsi da dove erano per non occupare le città e non distruggere le infrastrutture presenti al nord, molto più che nell'Italia centrale, e per il dopo. Era uno dei compiti principali delle missioni, quello di preservare impianti industriali, impianti elettrici, dalla strategia della terra bruciata che un po' tutti gli eserciti facevano durante la Seconda Guerra Mondiale. Giorgio resta lì fino al 17 gennaio del 45. Il 17 gennaio del 45 viene arrestato durante i rastrellamenti del Biellese, e mentre era per un caso, perché era di ritorno da Milano, era andato per una missione presso il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Dopo l'arresto in Piemonte viene trasferito a Villa Schneider, che è uno dei tanti luoghi dell'occupazione in Italia, è uno dei tanti luoghi di stretta collaborazione tra fascisti e nazisti in Italia. Come appunto, oltre ai lager, ce ne sono molti, ci sono molte carceri private, mettiamola così, disseminate sul territorio occupato. A Roma, oltre a Via Tasso, che è la più famosa, che era la sede della Gestapo, c'erano due carceri di una squadra autonoma italiana, composta soltanto da italiani, soltanto da fascisti italiani, che erano più temute di Via Tasso. Una volta incarcerato a Villa Schneider, un percorso carcerario che lo porta fino al lager di Bolzano, e poi di lì la storia l'avete sentita già.
E così la narrazione si chiude, grazie a Carlo e a Carlo Cosi e a Lorenzo Teodonio, che sono gli autori di Rasta Partigiana, che hanno scritto questo libro per pura passione, no? Senza avere finanziamenti, borse di ricerca, dottorati. È un classico libro scritto da precari del lavoro cognitivo, che però avevano una storia, si sono imbattuti in una storia che bisognava raccontare, e sono andati fino in fondo, andando fino a Londra a cercare tracce di Giorgio Marincola, del quale prima del loro lavoro gli stessi familiari sapevano molto meno di quello che vi abbiamo raccontato.
Veramente due cose molto rapide, nel senso che per mia madre e per me era complicatissimo scrivere un libro su Giorgio, perché io personalmente non ero nelle condizioni culturali, nel senso non ero una persona che aveva, come dire, una cultura sulla resistenza italiana. Io venivo da un postcoloniale, sono molto frutto del postcoloniale, no? Che io sono figlio di Siad Barre, quindi questo potrebbe richiamare per molta gente di storia molta roba, quindi avevo già una bella dittatura alle spalle per poter pensare a Mussolini prima. E per mia madre credo che in parte sia stato il fatto che non c'era la giusta distanza per poter essere obiettiva e lucida, e per poter, come dire, argomentare questa vicenda di suo fratello, che poi credo che in parte sia veramente una vicenda di questo mondo, nel senso perché senza tediare nessuno, però mi rendo conto, vivendo da tanto tempo in Italia, a volte mi si chiede: l'Italia è un paese razzista? Parlando veramente con Felipe, che è un ragazzo del Brasile, e lui ha detto: ma io non credo che questo sia un paese veramente razzista, sia veramente un paese razziale. Questo mi ha colpito molto, nel senso, è che poi si riprende molto il discorso del cadavere inspiegabile. Ma Giorgio poteva essere un italiano che è morto per questo paese, oppure doveva essere un sudafricano, un americano, un nordamericano? Cioè, siamo ancora oggi, paradossalmente, siamo ancora oggi, nel 2009, a capacitarci che essere italiani vorrebbe dire non essere bianchi, cioè di pelle bianca? Cioè, riusciamo ancora a capire che la declinazione dell'identità italiana non va sul colore della pelle, ma va verso una cultura. Cioè, cultura e natura mi sembra molto un discorso antropologico. E quindi il limite, il confine tra razziale e razzista, cioè non so realmente, io vivo da molto tempo in Italia, io non so, gli italiani sono razzisti, io non so. Cioè, poi a volte qualcuno mi dice, ma tu parli sempre con gente che ti capisce, quindi tu ti trovi sempre con persone che dicono, io non sono razzista, sei tu che sei nero. Cioè, quindi è un gioco strano, è strano, dove le cose poi come tornano, però io non credo che sia, perlomeno, la componente razzista è una componente confusa, la componente razziale di questo paese è veramente vera.